Dalla prima lettera di Pietro dice al capitolo 3: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per guidarci, per condurci, per accompagnarci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivo quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli. Alleluia. Ci vogliamo avvicinare al luogo santo della presenza del Signore. Certo, il Signore abita nei nostri cuori, ma quando siamo insieme nel nome del Padre che ci ha adottato, del Figlio che ha dato la sua vita per noi e dello Spirito Santo che abita la nostra vita. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per noi ingiusti. Cristo ha già sofferto una volta per i peccati. E allora ecco perché siamo qua, per dare lode e gloria al Signore, per dare lode e gloria al nostro Signore Gesù Cristo, che ha già sofferto, che ha già pagato, perché i nostri peccati non possano continuare ad accusarci, perché possiamo imparare a vivere una vita nuova nel nome del Signore.
Alleluia. Shalom. Preghiamo, prego, e preghiamo insieme nel nome di Gesù che le benedizioni di cui il Signore ci ha già ricoperti nei luoghi celesti, perché così dice la sua parola, possono essere rilasciate nelle nostre vite, secondo la sua volontà, secondo i suoi modi e i suoi tempi. Ma con fede crediamo che queste benedizioni ci sono già pronte nei luoghi celesti e Lui li rilascerà con la potenza del suo Spirito. Perché questa realtà e quindi queste benedizioni che secondo i tempi e i modi di Dio verranno rilasciate nella nostra vita è uno dei doni, è uno dei benefici che Gesù ha provveduto per noi, per la sua Chiesa, e l'ha provveduto col suo sacrificio. Ecco perché il Signore ci chiede sempre di ricordarci di Lui, mentre lo aspettiamo, mentre aspettiamo il suo ritorno, Lui ci chiede di ricordatevi di me, ricordatevi del sacrificio, ci ha lasciato i segni, ci ha lasciato il vino, ci ha lasciato il pane come segni, per ricordarci di questa sua opera meravigliosa, che altro non è che un dono di amore che il Padre ha fatto all'umanità, all'uomo e quindi a noi, che accettandolo e riconoscendolo acquisiamo la dignità di figli. Alleluia. Questa salvezza è un dono, però a volte diventa anche un peso, diventa un peso quando non riusciamo a distinguere qual è la nostra responsabilità e qual è la responsabilità di Dio, no? E quindi confondiamo la salvezza che abbiamo, confrontiamo la santità con la quale Dio ci ha già rivestiti con la perfezione, no? E confondere la santità con la nostra perfezione che non esiste può creare problemi, può crearci frustrazione, può crearci stress, può crearci ansia da prestazione, può crearci tristezza e in molti casi purtroppo qualcuno lascia, qualcuno abbandona, qualcuno scappa perché di fronte alla santità di Dio riconosciuta e di fronte a questa santità che è già data in noi grazie al sacrificio di Cristo, confrontandoci con questa santità attraverso la nostra imperfezione, non regge, il confronto non regge. E quindi diventiamo tristi, diventiamo frustrati, diventiamo nevrotici, diventiamo borderline e spesso assumiamo delle maschere, assumiamo un comportamento finto. E questo comportamento finto, cioè prendiamo quello che non siamo, ci sforziamo di esserlo, questo comportamento finto altro non è che quel ricadere sotto la legge, perché dimentichiamo che è la grazia, che siamo stati salvati per grazia mediante la fede, e dimentichiamo che è la grazia che ci spinge a un ravvedimento e che questo ravvedimento noi lo sviluppiamo solo ed esclusivamente stando alla presenza di Dio. È solo la presenza di Dio che genera in noi trasformazione. È solo la relazione con Dio come figli. Tutte le volte che noi abbiamo il coraggio di andare da Dio e chiamarlo papà, papà guardami, papà guarda come sono così, ma so che tu mi ami così e so anche che tu mi ami talmente tanto che mi dai la forza, la capacità di cambiare e di aderire all'immagine meravigliosa di tuo figlio Gesù, ma è una forza che mi dai tu. La parola di Dio dice che noi siamo opera sua, e l'apostolo Paolo ci dice: potete stare tranquilli, perché quando Dio inizia un'opera la porta a compimento. Ma se noi siamo opera sua, la responsabilità di cosa siamo principalmente è di Dio. Questo non vuol dire che noi non facciamo niente, non fraintendete, vi supplico, non fraintendete, non vuol dire che noi non facciamo niente, ma vuol dire che la responsabilità è di Dio. Cioè, se io costruisco un microfono, la responsabilità della qualità del microfono è mia. Sono io che lo devo costruire bene e sono io che correggo i difetti. Qual è la differenza tra me e un microfono? Che il microfono non sceglie e quindi io agisco e lo aggiusto, mentre io devo comunque scegliere di lasciarmi aggiustare da Dio. Questa è la mia responsabilità. Questa è la mia responsabilità, scegliere sempre, in ogni momento, di lasciarmi aggiustare da Dio. Quindi tornare con umiltà sempre dal Signore, con umiltà, con quell'umiltà che abbiamo cantato. Io posso solo ricevere la vita dalle tue mani, io la posso solo ricevere, io non la posso generare da me stesso. Ogni volta che io cerco di generare da me stesso, con le mie forze, vita, e per vita intendo benessere, ma intendo guarigione, intendo liberazione, intendo anche vittoria contro il peccato, intendo tutto quello che si può racchiudere in questo concetto di vita. Tutte le volte che io cerco di farlo con le mie forze, ricado nel problema di Caino. Vi siete mai chiesti il perché l'offerta di Caino non era gradita da Dio e quella di Abele invece sì? Magari pensiamoci. Siamo indotti a pensare perché Caino era cattivo, perché Caino era malvagio. No, perché Caino offriva come offerta a Dio i frutti della terra, le primizie della terra. E sebbene i frutti della terra sono frutti, perché la terra li genera in maniera automatica e spontanea, la terra è stata maledetta a causa del peccato. La terra produce in maniera spontanea anche le spine, i triboli, e quindi Caino doveva sforzarsi affinché la terra producesse frutto. E quindi Caino offriva a Dio il frutto del proprio, cioè il frutto, l'opera, quindi non il frutto del proprio sforzo, perché deve lavorare la terra, quindi offriva l'opera del sudore della sua fronte, della sua fatica. Quindi offriva un'offerta che nasceva in qualche modo dalla carnalità, dalla nostra carne. Cioè io voglio essere gradito, voglio che Dio mi gradisca, quindi io mi sforzo di essere gradito a Dio. Mentre Abele offriva le primizie della vita. La vita offriva i primogeniti del bestiame. E il bestiame si riproduce da solo, il bestiame produce le pecore, producono lana, producono latte, cioè il pastore non compie nessuno sforzo, fa fatica sì, lavora sì, ma la fatica del pastore è quella di tutelare il gregge, di proteggerlo e fornirgli da mangiare, portarlo verso, come dice il Salmo, no? Salmo 24, portarlo verso acque calme, portarlo verso pascoli verdeggianti. Il pastore ha solo il compito, fa fatica sì, ma non è uno sforzo di proteggere il gregge. Quindi tutte le volte che noi ci sostituiamo a Caino è quelle volte in cui noi con i nostri sforzi vogliamo migliorarci, se dimenticando che ci possiamo migliorare solo se stiamo collegati a Dio, se stiamo collegati al suo spirito e alla sua parola. E voglio ratificare questo pensiero, questa riflessione con due versetti, vabbè, io lo dico sempre, molto belli, ma evidentemente mi piace tutta la parola di Dio, e quindi anche oggi dico tra i miei preferiti. Siamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 17 e 18, e dice: ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Ora il Signore è lo Spirito, cioè è lo Spirito di Dio che è il Signore, è lo Spirito di Dio che governa ogni cosa, è lo Spirito di Dio che governa la nostra vita, è lo Spirito di Dio che regola anche la nostra maturità, la nostra crescita, la nostra evoluzione. Qual è questa evoluzione di cui parlo? È semplicemente l'impegno che ci mettiamo noi nel acquisire il carattere di Cristo, nel manifestare il carattere di Cristo, nel realizzare in noi il carattere di Cristo, ma come dicevo prima, non come sforzo, non come qualcosa che non è mia e che mi sforzo di realizzare, quindi di copiare, ma come qualcosa che io ricevo dal Signore stando alla sua presenza, perché il Signore è lo Spirito che governa, e questa libertà che io ricerco, questa libertà che io inseguo, la trovo solo dove c'è il Signore, la trovo solo in Lui. E la parola ci invita, in questo caso l'Apostolo Paolo, dice: noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore. Chi è la gloria del Signore? È qualcuno o è qualcosa? La gloria del Signore è qualcuno. La gloria del Signore è Gesù, lo splendore della gloria di Dio, l'essenza della sua bontà, della sua grazia. E allora cosa vuol dire contemplare la gloria di Dio? Contemplare la gloria di Dio vuol dire contemplare proprio quel modello, cioè noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, quindi Dio ha messo già dentro di noi il seme dell'immagine di Dio, dell'immagine di Cristo, dell'immagine di Gesù. E allora noi, contemplando questa immagine, facciamo sì che questo seme cresce e germoglia come frutto. Non so se vi vengono in mente i frutti dello Spirito, sono frutti che nascono proprio dalla contemplazione, dalla meditazione, dalla lettura della parola di Dio, ma anche dal confronto fra di noi, anche dal fatto che ci confrontiamo e che condividiamo le riflessioni, che condividiamo quello che il Signore mette nei nostri cuori. Noi siamo stati fatti a immagine di Dio, e questa immagine si sviluppa come frutto e diventa e fa vedere questa somiglianza. Quindi la somiglianza è il frutto del seme spirituale che Dio ha messo nei nostri cuori, ha messo in noi. E quindi cos'è che dobbiamo fare? Come? Qual è? Qual è la rivelazione che Dio ci dà in questi versi? È che noi riceviamo, veniamo trasformati attraverso la contemplazione di Gesù. Quindi contemplando Gesù veniamo trasformati in ciò che contempliamo. È come se noi ci specchiamo in Gesù e nel volto di Gesù vediamo riflessi in noi stessi, e quindi il fatto che vediamo noi stessi riflessi nel volto di Gesù, questo riflesso ci costituisce, ci dà identità, ci dà la nostra identità. La nostra identità è fratelli del primogenito. Noi siamo i fratelli di Gesù. Questa avviene attraverso la contemplazione. Ma come faccio a contemplare Gesù? Attraverso la sua parola. Perché è la sua parola che ci parla di Gesù. Il Vangelo in maniera particolare si parla di Gesù, ma tutta la parola di Dio, anche l'Antico Testamento, noi lo possiamo leggere e meditare nell'ottica di Gesù, perché tutta la parola ispirata non fa altro che parlare di Gesù. È Gesù stesso che lo dice, no? La legge e i profeti parlano di me. Ma attenzione, c'è un piccolo particolare, a volto scoperto. Il Signore ci sta dicendo: giù le maschere. Il Signore ci sta dicendo: giù le maschere. Il Signore ti sta dicendo: smetti di mostrarti per ciò che non sei e sii te stesso. Sii te stesso soprattutto quando vieni alla mia presenza, ma non perché lui è cieco e non vede che cosa siamo, ma perché noi vogliamo far finta di non essere quello che siamo, cioè noi cerchiamo di accecarci ripetendoci bugie su noi stessi. Il Signore sta dicendo basta, giù le maschere, venite alla mia presenza a viso scoperto, perché tanto io so chi siete e io posso aggiustarvi, io posso rigenerarvi, io posso cambiare il vostro modo di pensare se voi me lo permettete, e me lo permettete attingendo dalla mia parola. Giù le maschere, quindi questa giustizia finta che noi cerchiamo di appropriarci, cerchiamo di rivestirci, quindi questa giustizia finta che non è la giustizia di Dio e che non ci lascerà mai in pace, non ci darà mai la gioia, perché noi siamo come Adamo ed Eva, no? Che di fronte alla vergogna e alla paura si vestirono con delle cinture fatte di fico, fatte di qualche vegetale. Quindi questa è la giustizia dell'uomo, cioè il fatto che noi cerchiamo di coprire la nostra nudità, cerchiamo di coprire la nostra debolezza, cerchiamo di coprire la nostra imperfezione. No, perché? Io non sono più santo di voi e so anche, ma non vi offendete, che nessuno di voi è più santo di me. Però insieme siamo santi, perché Dio ci chiama santi e questa santità Lui la genera ogni giorno sempre di più, di gloria in gloria, di gloria in gloria. Quindi c'è un percorso, c'è un processo in cui Gesù manifesta ogni giorno sempre di più, ogni settimana sempre di più, ogni anno sempre di più la sua gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito.